Allora iniziamo segnandoci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. In modo state pure seduti, state pure seduti. In modo particolare oggi chiediamo, nel giorno dell'Annunciazione del Signore, chiediamo l'intercessione della Vergine Maria, la Vergine dell'Ascolto, per il nostro ascolto della parola. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora bentrovati. E siamo alle soglie della Settimana Santa. Settimana Santa che naturalmente in questo tempo particolare che stiamo vivendo vivremo in modo particolare, da una parte già meglio dell'anno scorso, no? Che non abbiamo potuto celebrare, no? Insieme e quest'anno siamo invitati a celebrare con sobrietà. Per cui, come sappiamo, non avremo processioni e poi anche tutto, anche per quanto riguarda, poi il vostro parroco sicuramente già ve l'ha detto, no, tutte queste situazioni in cui ci può essere assembramento non le faremo, no? Per cui, e vedete, se da una parte questo è un po' un peso che dobbiamo portare, necessario, e dall'altra parte, come dire, possiamo ancora di più dare in qualche modo sottolineare l'ascolto, no, della parola che sarà abbondante nelle nostre celebrazioni, no? Già domenica noi adesso leggeremo e commenterò soprattutto le prime due letture e poi qualcosa del Passio, no? Domenica ci sarà il Passio che poi riprenderemo anche il Venerdì Santo, eccetera. Quindi molta parola di Dio, molta storia di Dio con noi. Se volete, la parola di Dio che stiamo riscoprendo, no? Ce lo siamo detti anche insieme già diverse volte, noi siamo ignoranti biblici non colpevoli, lo dico subito, non colpevoli, in modo che nessuno si senta, è vero, non ci hanno formato, e quindi dal Concilio Vaticano II che stiamo riprendendo la parola come centro della vita cristiana. E infatti noi durante tutto l'anno liturgico cosa facciamo? Ripercorriamo, no, gli eventi principali, no, della vita del Signore Gesù, fino in particolare al momento centrale che stiamo per vivere, la sua passione, morte e risurrezione. Ricordiamo la sua storia con noi, perché in questa storia si parla di lui, ma come sappiamo si parla anche di noi. Non ci sono i nostri nomi, no? Non c'è un Franco Anicchiari col scrivere, scusate la banalità. Però in quel Pietro, in quel Giacomo, anche nella stessa Maria, no, eccetera, in qualche modo poi noi, e anche nei personaggi dell'Antico Testamento, noi sentiamo che nelle loro storie con Dio ci siamo noi con le nostre storie. E una storia dell'umanità, tra l'altro, ecco questo, no? Leggendo sempre più la parola, e poi anche l'Antico Testamento, questo magari con Don Ciccio poi ci metteremo d'accordo, perché sarebbe bello anche poter leggere tanto l'Antico Testamento, che conosciamo poco. L'Antico Testamento, andando a leggerlo, si vede che sono storie a volte non tutte edificanti, non tutte belle. Ricordate per esempio una, soltanto per dire, la scappatella extramatrimoniale di Davide, vi ricordate? Con Betsabea. E non è una bella storia, quella storia lì, eccetera. Ma come dire, quelle storie sono le nostre storie, sono le nostre storie. E anche quello che noi ascolteremo, non nei racconti in particolare della passione e morte del Signore, non sono belle storie umanamente. Perché noi sempre più ascolteremo il racconto di un uomo che non viene capito, che viene tradito, che viene ucciso dai poteri forti, che vogliono far fuori uno scomodo, dai poteri forti che sono il potere economico, il potere religioso. Gesù sarà rifiutato e dai sommi sacerdoti, scherzando, ma non lo dico scherzando, ma quando mi trovo con gli amici preti, con Don Ciccio, siamo amici, io così dico, ma guardate, ricordatevi che noi abbiamo ucciso Gesù, gente come noi ha ucciso Gesù, cioè persone che pregavano, che tenevano, ufficiavano dei riti, e che però hanno fatto fuori uno che portava un'immagine di Dio, che, ecco, il potere religioso non poteva accettare. Per cui, vedete, è la nostra storia. Gesù, prima di tutto, è stato ucciso, fatto fuori. E in questa nostra storia, noi ascoltiamo e contempliamo e ci stupiamo, e siamo chiari, che il Signore ci dia veramente di stupirci, no? Di un mistero, di un amore di Dio in Gesù, che continua ad amarci, che non ci abbandona, anche nelle nostre storie sbagliate. Anche nelle nostre storie piene di peccato, come tante volte e come sempre la storia di noi uomini mondo e buio. E allora ecco, la prima lettura che domenica ascolteremo è presa dal profeta Isaia ed è uno di quei brani che vengono poi chiamati i canti del servo del Signore. In questi capitoli del profeta Isaia ci sono alcuni scritti che si riferiscono a un servo del Signore, attenzione, di cui non viene detto il nome, ma ce ne sono alcuni, quattro in particolare, che normalmente troviamo, cioè che fanno riferimento a un servo del Signore che, attraverso cui il Signore porterà la salvezza a tutto il popolo. Ecco, questo servo che poi, ricordate, ci sarà anche quel cantico che ascolteremo, il canto del servo che ascolteremo il Venerdì Santo, poi anche in particolare, che si caricherà dei nostri peccati, si prenderà le nostre sofferenze, che farà una brutta fine perché verrà scartato, e noi lo giudicavamo maledetto, no? E allo stesso tempo invece attraverso lui Dio sta operando la salvezza. Allora la prima lettura domenica è proprio quella che fa riferimento a lui: il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba, non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Vedete, qui si parla della vicenda di un discepolo del Signore, e che intanto, notate, il discepolo è colui che ascolta il suo maestro. Questo anche nella nostra esperienza umana, no? Quando magari qualcuno ha imparato un'arte, è andato a mestiere, no? Da qualcun altro, ma chi di voi anche nella scuola, no? Normalmente un insegnante, una professoressa, un professore chiede ai suoi discepoli, ai suoi alunni, silenzio, ascoltate, ascoltate. E allora, ecco, questo discepolo che ha ascoltato la parola del Signore, e dicevo prima nell'omelia di Maria, nella tradizione cristiana si dice che lei ha concepito dall'orecchio, dicevo prima, no? Che naturalmente non è una indicazione fisica, ma è piuttosto un senso spirituale, no? Cioè lei ha ascoltato la parola, una parola che l'ha resa feconda, che l'ha resa feconda. E allora il Signore Gesù, no, profeticamente annunciato da questo discepolo che ha ascoltato, si è fidato, pensate che nella Bibbia credere e ascoltare, credere e ascoltare. Vedete, noi normalmente diciamo, dividiamo le persone, no? In credenti e non credenti. Ci sono le persone che dicono, no, guardi, io non sono credente, no, no. Altri dicono, no, io sono credente. Ma in realtà l'atto di credere è un atto di fiducia, no? Nel senso che le persone che si sono sposate qui, in questa chiesa, si sono sposate perché almeno in quel momento credevano, poi è andata bene, è andata male, no? Non sappiamo, ma in quel momento credevano che quella persona che gli stava dicendo, guarda, io ti amo, amo solo te e voglio vivere con te, stesse dicendo qualcosa di vero, che mica uno ha la certezza, no? Non è che uno entra nel cuore, no, si fida, fa un atto di fiducia. Cioè l'atto di dar fiducia è un atto umano. Noi nelle nostre relazioni diamo fiducia in alcune relazioni. I cristiani chi siamo noi? Coloro che fanno fiducia in Gesù, che ascoltano Gesù, che fanno fiducia in Gesù, sulle sue parole. E vedete, questo discepolo di cui parla Isaia è uno che a un certo punto vivrà un'esperienza di contraddizione, tra l'altro di violenza. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba, e non ho sottratto la faccia agli insulti e alle scuse. Qui naturalmente è come non pensare subito alle vicende del Signore Gesù, no? Che prenderà su di sé il nostro male, restituendo l'amore del Padre. Noi nei racconti della Passione, che sui quali torneremo, vedremo che è come se nei vari personaggi che ci saranno presentati durante la Passione verrà fuori tutto il nostro buio. Pensate, a partire già dai discepoli che fuggiranno, uno lo tradirà, l'altro lo rinnegherà. Tra l'altro già i Vangeli ci dicono, no, come i discepoli, che fra l'altro erano quelli che Gesù aveva curato di più, Gesù aveva tanti discepoli, aveva anche delle folle a volte che lo cercavano, e poi aveva i dodici, aveva anche delle discepole, e poi aveva i dodici, no? Che erano quelli che Gesù aveva cercato di educare, di aiutarli a capire di più chi era lui e che messaggio portava. E come sappiamo, proprio questi, i Vangeli ci dicono che facevano sempre più fatica a capirlo. Nei Vangeli sinottici ci sono tre annunci della passione, e morte e resurrezione che Gesù farà a loro in particolare per aiutarli a capire quello che gli accadrà a Gerusalemme. E come sappiamo, una volta Pietro lo prenderà in disparte e gli dirà: Dio te ne scampi, non ti accadrà mai, maestro, non ti può accadere quello. Un'altra volta non diranno nulla e si metteranno a parlare tra di loro di chi tra loro fosse più grande. Come sempre sapete che è una caratteristica nostra, no? Cioè, una volta quando eravamo noi religiosi molto forti, discutevamo noi chi erano più grandi, no? Meglio i francescani, i gesuiti o i domenicani, o i benedettini, o i salesiani, chi è meglio di noi? Oggi che siamo stati molto bastonati, però anche in una parrocchia, è meglio il gruppo della Caritas o l'Azione Cattolica, o gli scout, o i carismatici, no? Dobbiamo primeggiare, anche nelle piccole cose. E l'ultima volta, ricordate, sarà in un Vangelo addirittura è la mamma di Giacomo e Giovanni, e le mamme cosa non farebbero per i loro figli, che va da Gesù e gli dice: maestro, devo chiederti una cosa per i miei due figli. E Gesù gli dice: di pure, che nel tuo regno, perché io ho capito che stiamo andando a Gerusalemme e tu farai il tuo regno, i miei due figli, infatti io, cocchi di mamma, sono bravi, infatti io, possano essere uno alla tua destra e uno alla tua sinistra, sono figli miei, ti assicuro, sono bravi, uno ministro degli esteri e uno ministro degli interni. Gesù gli dirà: voi non sapete quello che chiedete, voi non sapete. Vedete la fatica ad entrare nella logica di Gesù, che è la logica dell'amore. Noi facciamo fatica perché poi ci attacchiamo ai beni, perché quando poi ci viene addosso un'ingiustizia, noi siamo portati sempre a restituire l'ingiustizia aumentata. Quando ci viene addosso un male, è la logica del potere, quando c'è da approfittare. Pensate, nel nostro sud, dove ancora, diciamo, almeno fin tanto che si poteva venire tranquillamente in chiesa, le nostre assemblee erano, no, abbastanza numerose. Cioè, noi cristiani cattolici, almeno in Puglia, diciamo così, siamo ancora abbastanza numerosi, almeno, no? Cioè, così. Però è interessante perché tanta gente che veniva qui sotto la domenica, ma il lunedì nel lavoro, no, nella vita di ogni giorno, quale Dio si sente? Perché a vedere la corruzione, il malaffare, l'ingiustizia, uno dice: ma tutti questi cristiani che la domenica stanno, preti compresi, perché noi non siamo migliori di voi. Noi non siamo migliori. E allora i discepoli dicono come la logica del Vangelo fa fatica a entrare nel cuore dei discepoli. Poi ci sarà i sommi sacerdoti che lo faranno fuori, e quanto male molte volte si fa anche proprio anche nella Chiesa, lo sappiamo. Ci sarà Pilato, che sarà il politico che sì, tenterà di salvare Gesù fin tanto che poi non sarà, come dire, a rischio di carriera. Nel Vangelo di Giovanni Pilato si arrenderà nel tentare di salvare Gesù quando gli diranno: se liberi costui non sei amico di Cesare. Cioè, se liberi costui, lo andiamo a dire a Cesare, e la tua carriera Perché vedete, i potenti sono buoni fin tanto che non devono pagare di persona. Ma quando devono pagare di persona, vengono fuori con il loro vero volto. Nella serie che Pilato a un certo punto dice: caro Gesù, io ho provato pure ad aiutarti, ma sai, io che mica posso rovinare la mia carriera per te, non stiamo scherzando. Sarai pure bravo, sarai pure innocente, ma io ho famiglia e devo pensare ai fatti miei. E potremmo continuare vedendo tutti i personaggi. Chi siamo noi? E se da una parte in questi racconti viene fuori tutto il nostro buio, dall'altra parte splende la luce di Cristo. Splende una luce di colui che continua a farsi fratello di tutti. Di tutti. Fino a quella, alla croce, pregare per tutti noi, no? Dicendo: Padre, perdonami, perché non sanno quello che fanno. E allora è come se la sua luce illumina tutte le nostre tenebre. Che poi, ecco, sono le nostre di ogni giorno, no? Le fatiche nelle relazioni, i tradimenti, il non riuscire ad amare, il non riuscire a giocarsi per l'altro. Per cui nella seconda lettura è Paolo che riflette nella lettera ai Filippesi appunto su questo mistero di Cristo Gesù: pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, in cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Vedete, essendo nella condizione di Dio, no? Noi tante volte, anche nell'antichità, c'erano delle idee di Dio, di dei come degli esseri fortunati, perché, scusate, erano immortali, facevano quello che vogliono, stavano sulle nuvole, bevevano caffè, no? Non lo so, ma stavano lì nel mondo, e noi invece siamo sulla terra. Ogni tanto scendevano, facevano un po' delle gite, ma poi se ne tornavano sul loro paradiso, perché eccetera, no? Vedete, no, noi crediamo in un Dio diverso, perché Gesù ce l'ha presentato così. Vi dicevo altre volte che non è solo importante credere in Dio, ma è ancora più importante in quale Dio. Perché il Dio che rivela Gesù non è il Dio che se ne sta lì sui cieli contento, eccetera, no, tra l'altro dicendo tu state nel Dio, no? Ma è colui che invece svuota se stesso, condivide se stesso e fonde se stesso. E già dall'inizio, pensate, quando uno apre la Bibbia, fatelo ogni tanto, anche se non si capisce tutto, fatelo, non è peccato, non dovete conquistarvi, ragazzi, della Bibbia. E se uno apre la Bibbia e comincia a leggerla, vede che nel primo racconto, Genesi 1, è il racconto della creazione, no? Che tra l'altro ascolteremo come prima lettura nella notte santa, no? La Pasqua, il primo racconto per 10 volte si dice Dio disse, 10 volte, se uno con calma se lo va a leggere vedrà che 10 volte, tra l'altro è anche importante il numero 10 il numero anche della pienezza, della comunità. Pensate che gli ebrei, se non ci sono 10 uomini in sinagoga, non possono celebrare la liturgia dello Shabbat, del sabato. Bisogna essere in 10. E 10 volte Dio disse. Per 10 volte si dice Dio disse, Dio disse, Dio disse. E attenzione, l'atto di parlare, come quello che io sto facendo in questo momento, è un atto che intanto che prende una certa fatica, gli insegnanti lo sanno, anche noi preti, cioè noi, ed è un tentativo di, come dire, uscire da sé per incontrare gli altri. Allora, per dire, in questo momento per me, voi siete qui, siete venuti a sentire, mi state ascoltando, è un'esperienza bella, no? Perché c'è un ascolto, cioè. Ma come sappiamo, chi insegna nel catechismo, ma anche a volte anche nelle famiglie, parlare a qualcuno che non ti vuole ascoltare cioè, no? È una cosa faticosissima, perché tu stai lì e l'altro no. Anzi, ci possono essere delle situazioni in cui io cerco di parlare verso un altro e l'altro mi dice: oh, i fatti tuoi quali sono? E uno dice: la prossima volta. Cioè, l'uscire da sé attraverso l'atto della comunicazione, attraverso la parola, per raggiungere l'altro, è un fatto rischioso. Perché l'altro può accoglierti, ed è bello, ma può rifiutarti. Allora pensate, la prima cosa che ci viene detto del Dio biblico è uno che rischia, sapendo che può essere rifiutato. E lui lo sa. E vedete, ci sarà tutto il cammino della Bibbia fino ad arrivare a Gesù Cristo per dire che chi glielo fa fare a questo mistero di Dio di parlare, di uscire da sé, di venirci incontro. Gesù ce lo narrerà fino alla fine. E quel mistero che appunto chiamiamo amore. Noi in questi giorni, no, insieme a tutta la nostra fatica, in tutto il nostro buio, nella parola che ci sarà presentata, noi in qualche modo, ecco, sperimenteremo ancora una volta, no, un mistero di Dio che cerca di parlarci, cerca di incontrarci. Sapete come in questo tempo in cui è difficile stare, le relazioni sono difficili. Le relazioni sono sempre state difficili, però diciamo in questo tempo che siamo costretti a stare un po' più vicino in famiglia e non solo, si vedono molto di più le difficoltà. E come sapete si può stare insieme anche da separati in casa, no? In cui si cerca di non parlarci per non fare peggio, no? E allora questo Signore che non smette di provare a incontrarci. E come semplicemente introduzione al passio e quindi al racconto, vi invito a leggere appunto l'inizio del capitolo 14 di Marco, che dice: mancavano 2 giorni alla Pasqua e agli altri, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano in modo di catturarlo con inganno per farlo morire. Dicevano infatti: non durante la festa, perché non vi sia una rivolta del popolo. Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre era a tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro pieno di profumo di puro nardo di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni tra loro che si indignarono: perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di 300 denari e darli ai poveri, ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse: lasciatela stare, perché la infastidite? Ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri infatti li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. Egli ha fatto ciò che è nel suo potere, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità io vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto. Allora Giuda Iscariota, uno dei dodici, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli, all'udirlo, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro, ed egli cercava come consegnarlo al momento opportuno. Vedete, questo è l'introduzione ai racconti della passione, morte e resurrezione nel Vangelo di Marco, che sono gli ultimi tre capitoli, capitolo 14, capitolo 15 e capitolo 16. L'inizio è proprio quello che abbiamo ascoltato. E vedete, questo inizio ha una scena centrale, Betania, a casa di Simone il lebbroso, con una cornice, no, questi versetti che vengono detti prima e i versetti che poi vengono detti dopo. E notate, mentre la scena centrale ha questo gesto e queste parole su Gesù, cioè questo Gesù che dirà luminosissimo, adesso lo vedremo un po' meglio, la cornice è di buio. Nel senso che notate, intanto i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di catturarlo con inganno per farlo morire. Sacerdoti e scribi, gente che pregava, e poi dopo cercano di operare per ucciderli con inganno. E alla fine uno dei dodici, Giuda Iscariota, che si reca dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli all'udirlo si rallegrarono e promisero di dargli denaro. Sono gli ingredienti di tante dinamiche della nostra vita. Ingannare, denaro, poi ci metti dentro pure la preghiera, interessante, così. E rallegrarsi perché qualcuno viene consegnato per essere ucciso. No, Papa Francesco è l'unico tra i grandi della terra che poi non ha potere, no? Purtroppo non può fare poi, però può parlare con libertà, e lui è l'unico che dice che, per esempio, come sapete, c'è gente che fomenta le guerre per vendere le armi. Il mercato delle armi è un mercato che tira tantissimo, e anche tanto del nostro benessere è sulla vendita delle armi. E le armi, se le produci, le devi consumare, perché se no non le vendi, no? E consumarle significa che devi farle esplodere, che devi sparare, che devi ammazzare la gente. E allora questo è il nostro mondo. E allora la cosa qual è? Che in questo nostro mondo c'è questa scena centrale, no? In cui Gesù, vediamo, coglie quello che lui sta facendo proprio anche nel gesto di questa donna. Siamo a Betania. Betania era un villaggio non distante da Gerusalemme. Io anni fa da Gerusalemme sono andato a piedi a Betania, sono due ore di cammino, e quindi un villaggio dove sappiamo che c'erano anche degli amici di Gesù, ricordate Marta, Maria, Lazzaro. Qui si parla di Simone il lebbroso. Sicuramente dobbiamo dire era uno che era stato lebbroso, perché se fosse stato ancora lebbroso non poteva accogliere in casa la gente, no? Doveva stare lontano. Quindi probabilmente forse uno che era stato guarito da Gesù. Comunque fa una festa per per Gesù, possiamo anche immaginare, e a un certo punto arriva una donna con un vaso d'alabastro pieno di profumo di nardo di grande valore. Attenzione, qualcuno poi dirà, infuriato, perché questo spreco si poteva venderlo per più di 300 denari e dargli ai poveri. Sapete, noi riusciamo a indicativamente a dire quanto in euro poteva valere il suo vasetto. Perché? Perché un denaro era la paga giornaliera di un operaio. Quindi 300 denari e un anno. Togli le feste, no? E un anno. E tanto per fare un 15.000 euro? Siamo un po' abbondanti, là, perché poi c'è l'alabastro. L'alabastro costa, quindi 20.000 euro, facciamo 20.000 euro. Allora, immaginate, voi avete in mano 20.000 euro, ok? Immaginate. Questa donna, che ha in mano 20.000 euro, arriva, da qualche parte rompe questo vasetto e lo vede. Esagerato. Io cosa avrei fatto al suo posto? Avrei aperto il vasetto con cura, avrei messo la... avrei cominciato a prendere ogni goccia 50 euro, ogni goccia 50 euro. E diciamo, gliel'avrei anche messo tutto, non lo so. Ma però, perché rompere il vasetto? Potevamo riutilizzarlo in chiesa, lo mettevamo al Santissimo, no? Ci mettevamo i fiori, cioè Don Ciccio sarebbe stato contento, cioè non lo so, no, questo vasetto, cioè, bello, è all'abastro, no? Cioè, perché romperlo? Perché romperlo? E poi buttarlo così, sonardo, probabilmente un po' è caduto anche per te. Che spreco. Chi è sta donna? Non lo sappiamo, fino in fondo non lo sappiamo, quindi questa è la risposta. Però ci sono delle ipotesi e che dei biblisti fanno, perché una in particolare, legato proprio al fatto di dire: ma chi donna ha una quantità così grande di profumo? Forse qualcuna che il profumo lo utilizzava per mestiere. Cioè, ricordate che nel Vangelo di Luca si parla di una peccatrice, di una prostituta, che va a casa di Simone il fariseo, questa volta sempre Simone, ma fariseo, che aveva invitato Gesù a casa sua, e a casa sua Gesù era andato. E dato che a quel tempo si viveva con le porte aperte, come da noi qualche generazione fa, no, le cose erano più tranquille, si viveva con le porte aperte. Per cui questo Simone il fariseo aveva invitato Gesù e i suoi discepoli. Gesù le aveva detto di sì, Gesù era il maestro del momento, per cui lui era onorato, sai, era andato a casa sua, per cui probabilmente aveva una sala anche grande, c'erano i discepoli, c'era Gesù, c'era lui, la sua famiglia, dei suoi amici e poi i vicini che potevano entrare, uscire, no? Anche così possiamo immaginare come mai la prostituta del villaggio, che tutti conoscevano, no? Sia potuta entrare, perché se le porte erano chiuse, mai e poi mai l'avrebbero fatta entrare, no? Per cui questa qui, come sappiamo, entra, si mette ai piedi di Gesù, comincia a piangere, no? A ungerli, a bagnarli con le sue lacrime, a baciarli. È tra l'altro una scena molto così. Pensate, gli uomini magari si davano dei colpetti, si dice: guarda, sì, diceva, sono stato ieri sono stato. Ah, io domani mia moglie va dalla sorella, c'ho già i soldi pronti, vado già. E le donne? Beh, se gli sguardi delle donne fossero stati dei lanciafiamme, quella donna era cenere, perché le donne avranno cominciato a dire: la sua Ma come si permette venire a disonorare la casa di un uomo da bene? Non gli basta, no, rovinare le nostre famiglie. Addirittura sta venendo, no? Chi scappa? Chi scappa? Cioè, immaginate se ci fosse il pranzo finale della visita pastorale del vescovo, e quindi siamo tutti là col vescovo, eccetera, eccetera, e si presenta una delle donne, non so, che sono qui sulle nostre strade, appena fuori la città, no? E va verso il vescovo. Cioè, io penso che il segretario si metterebbe davanti per cercare di fermare. Perché noi, in questi contesti, accetteremmo una presenza di un'ex prostituta. Nel senso che il parroco dice: eccellenza, è il momento delle testimonianze, noi le presentiamo questa donna che la nostra Caritas ha aiutato a uscire dalla strada, no? Eccetera, eccetera. Ma una ancora in servizio, no? Guarda. E pensate, tant'è che il fariseo, Simone il fariseo, cosa dice dentro di sé? Ce lo dice il Vangelo di Luca, no? Dice: se quest'uomo fosse veramente un uomo di Dio, saprebbe chi è questa donna, che genere di donna è e come lui si dovrebbe comportare. Perché secondo il fariseo, come Gesù si sarebbe dovuto comportare? Avrebbe dovuto bloccare e dire: ehi, com'è che ti avvicini? Tu che sei una peccatrice e non ti sei neanche confessata, non ti sei neanche convertita. Oh, che dica uno questo, no? Si muove il fariseo. Interessante che, pensate che se Gesù l'avesse allontanata, tutti avrebbero detto: bravo maestro, così si fa, perché queste donne, di malaffare. E Gesù, come sappiamo, non toglie i piedi. Non toglie i piedi. Pensate, il Dio che Gesù sta presentando non è il Dio del fariseo, che rimane scandalizzato da Gesù. Rimane scandalizzato. Perché Gesù la accoglie con tutto il suo peccato. Pensate, io, se per la misericordia di Dio sarò ammesso nel regno dei cieli, vorrei incontrare questa donna. Perché i Vangeli dicono che questa donna, saputo che Gesù era in casa, andò. Vorrei incontrarla per chiederle: ma chi ti hanno detto di Gesù, tanto che tu hai rischiato tutto? Perché ti potevano bloccare, ti avrebbero insultato, ti avrebbero la sgualdrina, diciamo, no? Che cosa ti hanno detto che ti ha spinto a rischiare tutto? Ora, io non so che cosa gli hanno detto, però mi piace pensare che le avranno detto qualcosa del genere. Le avranno detto: va da lui perché lui è diverso. Perché lui è diverso. Perché pensa che da lui anche tu, con tutto il tuo inferno, troverai un'accoglienza. Troverai qualcuno che ha un cuore così grande che pure il tuo inferno trova accoglienza. Pensate, qualcuno l'ha evangelizzata, gli ha parlato di Gesù come buona notizia. E questa donna ha rischiato tutto e ha trovato tutto. Ha trovato tutto. ha trovato un amore più grande del suo peccato, che accoglie il suo peccato. E infatti Gesù, che vuol bene anche al fariseo, perché Gesù intuisce che il fariseo lo sta giudicando, cosa fa? Gli parla. Gesù vuol bene anche al fariseo e gli dice: Simone, ho una cosa da dirti. E lui, da buon ipocrita, dice: maestro, di pure. Vedete, no, nel cuore l'ha giudicato, però maestro, di pure, da buon ipocrita. E lui, Gesù, gli dice: guarda, un creditore aveva due debitori, uno gli doveva 50 denari, un altro gli doveva 500 denari. Non potendo nessuno dei due restituire, condonò il debito a entrambi. Secondo te, chi dei due lo amerà di più? Pensate, no? È come se uno doveva dargli a un altro 5.000 euro e un altro ne doveva dare, no, 500.000, non lo so. Quello che gli deve dare 5.000 euro, vabbè, un po' ci pensa, no? Però dice, vabbè, un po' di tempo, no? Quello che uno deve dare 5.000 euro, non ci dorme la notte, dice, che devo fare? Devo scappare, vado in Australia, non so che fare, no? Quando il creditore dice a tutti e due: non voglio niente, siamo pace, quello di 5.000 gli dice: beh, grazie, no. Quello di 500.000 dice: come? E infatti Simone il fariseo dice: colui a cui ha condonato di più, suppongo. E Gesù dice: hai risposto bene. No? Dice: vedi questa donna, no? Io sono venuto da te. Intanto dice a quest'uomo: vedi questa donna? Ed è interessante perché il fariseo che cosa vede? Una prostituta, una peccatrice. Gesù cosa vede? Una donna. Noi giudichiamo le persone, le etichettiamo. Gesù vede sempre, no, un uomo o una donna. Poi dopo, con i suoi problemi, con le sue cose, ma vede prima di tutto un uomo e una donna. Il Padre suo ama e si lui ama. E dice: vedi, quando sono venuto da te, tu non mi hai dato dell'acqua, non mi hai dato un bacio, e non mi hai unto il capo di profumo. Invece questa donna, no, mi ha baciato i piedi, mi ha unto. Tra l'altro notate, bacio, acqua, sono dei gesti semplici. Ancora oggi, ancora dalle nostre parti, meno male, no? E quando uno va a casa di qualcun altro, no, le nostre signore, le nostre mamme, la prima cosa è: un po' d'acqua? Un caffè? Poi adesso non possiamo, ma normalmente ci diamo un bacio, no? Come dire, tu Simone, no, religioso eccetera, sì, parli tanto, ma sull'ABC dell'umano non ci sei. Sull'ABC dell'umano non ci sei. E guardate che questo corriamo il rischio di viverlo anche noi, no? Che magari, sai, facciamo, eccetera, e poi magari ci lasciamo andare a giudizi sulle persone di una crudeltà. Questo tante volte anche noi preti, di noi preti molte volte voi dovete fare come Gesù diceva ai suoi discepoli: ascoltate quello che dicono, ma non fate quello che fanno. E allora, ecco, Gesù dice: vedi, lei nel suo deserto ha trovato l'acqua, questo è l'acqua. E allora, se è veramente lei quella donna, è un'ipotesi, a me piace pensarlo, comprendiamo perché questa donna, in quel momento in cui Gesù è solo, nessuno la capisce, sente che è l'ultimo momento in cui può dire a Gesù: Gesù, tu hai dato tutto per me, tu sei già morto per me lì, perché ti sei giocato per me lì, io tutto ti do. Tu mi hai dato tutto, in dono, io tutto ti do. E non importa sprecare, non importa contare, perché importa che lei dica con tutto quello che ha. E vedete, appunto, mi vado verso la fine, no? E alcuni si indignano, dagli altri Vangeli poi sappiamo che saranno proprio i discepoli che si indigneranno anche di questo. E, perché la cosa è così, l'amore si conosce o lasciandosi amare, giocandosi nell'amore, o rimanendo fuori e giudicando. Non si può essere neutrali di fronte all'amore. O ti coinvolgi o rimani fuori e giudichi. E poi notate che spreco, infuriati. Scusate, io mi faccio dei ragionamenti molto semplici. Cioè, da quello che ci dice il Vangelo, possiamo pensare che questa donna, cioè che il profumo fosse proprietà di questa donna? Da quello che ci dice il Vangelo, sì, non c'è scritto che lei sta prendendo era suo. Questa donna può fare delle cose sue quello che vuole? No, no, perché quella si dovrebbe ricordare della vita che faceva, eh? Cioè, sono i giudizi, la gente giudica anche su cose che uno dice, scusa, ma a te? No, ci sono quelli che giudicano su tutto, mettono lingua su tutto. Ma lui dice, scusa, è roba sua. No, perché quella. Erano infuriati. E vedete Gesù che interviene e dice: lasciatela stare, perché la infastidite, ha compiuto un'azione buona verso di me. Un'azione buona verso di me. Io credo che, non sono sicurissimo, però forse è l'unica volta nei Vangeli in cui Gesù riceve un'azione buona. Lui è sempre, riceve un'azione buona, un'azione bella, di questa donna che rappresenta proprio l'umanità peccatrice amata, che finalmente è capace di amare. I poveri li avete sempre con voi, potete fare loro del bene quando volete. Ella ha fatto ciò che era in suo potere, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. Sappiamo che il corpo di Gesù non sarà unto, le donne andranno per ungerlo e non lo troveranno. Allora questo gesto di amore e di unzione parla di resurrezione. Parla di risurrezione. Concludo con una storia che un mio professore, che adesso in cielo, padre Spiglitz, all'Orientale amava raccontare. Lui era veramente un uomo di Dio che aveva studiato prima del Concilio, e nella teologia che si studiava prima del Concilio c'erano le prove dell'esistenza di Dio. Prove teologico-filosofiche, cioè. Lui diceva: ma di tutte queste prove teologico-filosofiche che ho studiato non me ne ha mai convinto nessuna, e le prove, ma mai nessuna. Una mi ha convinto, e raccontava di una volta che era stato in un monastero di suore, e l'abbadessa gli aveva raccontato una vicenda che era accaduta da qualche poco tempo prima, cioè di una suora che era morta, una suora anziana che era morta, che gli ultimi anni della sua vita erano stati molto difficili, perché era malata, era costretta a letto, e in questa situazione di sofferenza si era molto incattivita e aveva perso la fede. Ed era un problema non solo per lei, ma per tutte le suore che cercavano di starle vicino, perché lei era proprio, no, le trattava malissimo, tanto che le suore poi dicevano: guarda, io lì, lei non ci va. E una volta l'abbadessa manda una novizia che sta lì, la segue, no? E per tanto tempo. E a un certo punto questa suora anziana alla novizia le dice: sai, io credo. E la novizia rimane: sì, perché io ti ho visto come tu mi hai voluto bene, nonostante che io in tutti questi mesi ti ho offeso, ti ho insultato, ti ho trattato male. E sai, io credo che un bene così non può andare per tutto. Un bene così non può andare per tutto. Allora è l'amore che ci sussurra, che è più forte di tutto. E noi nella contemplazione che avremo la prossima settimana di un Gesù che non guardiamo soltanto la sofferenza, guardiamo un amore che per rimanere con noi assume la sofferenza, ma è l'amore del Signore per noi che è più forte di tutto. E allora con questo chiudiamo.